Capitolo 11. La provocazione. Annalisa stava riconoscendo un aspetto importante del suo modo di relazionarsi con gli altri, una strategia che aveva utilizzato per parecchi anni e che aveva vissuto come indispensabile nell'interazione con gli altri, era quella di provocare le persone sui loro punti deboli, sui piccoli e grandi difetti di ognuno. Diceva che era uno stile che aveva preso a casa con i suoi due fratelli maggiori. Prendersi sempre in giro, fare scherzi e trasformare ogni cosa in un gioco era per lei fonte di piaceri e dolori. Si accorgeva che prendere tutto e tutti alla leggera le consentiva di sentirsi sempre sicura e mai in deficit. Se per tutta la vita le era sembrato che gli altri fossero sempre attanagliati da mille paure e preoccupazioni, per altri versi si accorgeva che le sue modalità le procuravano molti guai. Annalisa aveva 33 anni, ma ne dimostrava molti meno. Dietro un aspetto scanzonato e divertito vi era una Annalisa perennemente preoccupata, che aveva deciso di comportarsi e vivere in maniera totalmente diversa dalle sue paure. Quando parlo di qualcosa, gli altri sono sempre diffidenti, non sanno mai se quello che dico è vero o sto solo scherzando. Mi piace essere provocatoria, sorprendere gli altri e creare situazioni non convenzionali. Gli altri mi criticano per questo. Molti si sentono manipolati, e forse è vero, ma non lo faccio per cattiveria. Mi fa soltanto divertire. Io divento imprevedibile mentre gli altri sono in balia dei miei giochi, completamente controllati. Le chiesi se si era mai chiesta il motivo per cui sentiva di dover agire così. Sto iniziando a pensare che sia l'unico modo che ho trovato per non essere schiacciata dalle pretese degli altri. Se gli altri pensano di potermi controllare, io faccio capire che con me non c'è speranza. E così se qualcuno mi chiede di impegnarmi in una cosa, io ci scherzo su. Dico e non dico, così nessuno mi può accusare di averlo promesso o di non averlo fatto. Ho la fama di essere inaffidabile e forse questa cosa mi va bene. Le chiesi perché ne stava parlando. Rimase in silenzio e poi disse: «Perché so bene che è un problema, ma non so che fare». Raccontò di un rapporto turbolento sia con i fratelli che con i compagni di scuola. Parlò di quanto fosse timida da ragazzina e che era presa in giro ed emarginata in classe. Raccontò di scoprire che se lei attaccava per prima e rendeva l'altro insicuro, poteva mantenere una certa autostima. Annalisa sapeva che era un'autostima precaria perché basata sullo scontro. La sua soluzione alla preoccupazione e all'isolamento era diventato il suo maggior problema. Ma non poteva liberarsene facilmente, poiché l'essere provocatoria era stata l'unica soluzione per parecchi anni. Anni in cui lei, piccola e spaventata dal mondo, aveva trovato un guscio protettivo all'aggressività della gente. Provocare significa causare una certa emozione o un certo comportamento prefissato. Se gli altri se la prendevano con Annalisa, almeno lo aveva causato lei stessa, non la sua timidezza. E comunque, attraverso la provocazione, era sicura di non passare inosservata. In qualche modo costringeva l'altro a prenderla in considerazione, perciò poteva evitare, come sosteneva, di scomparire nel mucchio. Nel gruppo, pian piano, Annalisa trova uno spazio sicuro dove poter raccontare e raccontarsi. «Non ho una consapevolezza piena del clima che ha accompagnato la mia infanzia in famiglia. So che i miei genitori litigavano di continuo e in casa c'era sempre una tensione fatta di rimproveri e di accuse. Mi ricordo che passavano il tempo ad insultarsi, a criticarsi continuamente. Mio padre prese a stare sempre più tempo fuori casa, mentre mia madre si lamentava tutto il giorno di quanto fosse vigliacco. Io sono la più piccola a casa e penso che quello che sia scattato dentro di me fosse il desiderio di stare in una casa felice e allegra. O mi chiudevo in me stessa o iniziavo a fare il clown per attirare la loro attenzione e farli ridere. In realtà vivevo nella paura e nel senso di colpa. Ero terrorizzata alla sola idea che si lasciassero o che si picchiassero». Per Annalisa, attirare l'attenzione era uno strumento di sopravvivenza. Contemporaneamente si era costruita la convinzione di poter risolvere in qualche modo i conflitti in famiglia. Iniziai a cambiare atteggiamento nel periodo adolescenziale, quando mi accorsi che non tutte le famiglie erano come la mia. Vedevo una mia amica in particolare che stava in una famiglia splendida. C'era sempre una bella atmosfera, accogliente, gioiosa. Mi resi conto allora che i miei genitori non si amavano, veramente, o almeno non in modo costruttivo. Io inoltre mi vergognavo di invitare degli amici a casa perché pensavo che i miei avrebbero litigato o mi avrebbero rimproverato davanti a loro. Di fronte a questa vergogna, Annalisa sente l'esigenza di trovare un rimedio. Ma la cura sembra essere alla fine peggiore della malattia. Ciò che nacque dentro di me fu una specie di scissione. Dentro ero arrabbiata e triste, ma fuori, nel sociale, ero quella sempre allegra e solare. Tutti mi vedevano sempre contenta, leggera, magari superficiale, ma io sentivo di essere molto diversa, piena di ansie e di paure. Inoltre, confrontando la mia famiglia con quella degli altri, nacque dentro di me una specie di diffidenza verso i rapporti umani. Ho iniziato a non credere più alle parole di nessuno, a pensare che non valesse la pena legarsi ad alcuna persona, ad essere insomma una individualista. La scissione che avvertiva Annalisa dentro di sé, triste fuori, nel sociale allegra, era lo specchio della scissione che viveva tra dentro casa e fuori casa. Ciò che aveva imparato era che non poteva fidarsi di se stessa e delle persone che la circondavano. Aveva imparato a declinare questo suo disagio attraverso la provocazione. Una provocazione che denunciava le sue paure, la sua diffidenza verso il mondo, la scomoda sensazione di essere stata tradita e derubata dalla conflittualità della famiglia. Parlò anche di una mancanza di contatto fisico e di scambio di affetto con i genitori. «La distanza era la parola d'ordine in casa», disse con lo sguardo basso. «Ognuno si doveva fare i fatti propri e disturbarsi il meno possibile. Io ero diventata una persona adulta, almeno anagraficamente, ma utilizzavo l'umorismo per distrarmi da me stessa e forse per avere potere sugli altri». «E a tenere la distanza dagli altri?» le chiesi. Sorrise e poi disse: «Non ci avevo mai pensato. In effetti le persone non mi credono e non si avvicinano più di tanto. Mi ritengono sicuramente in gamba, ma comunque è troppo complicata e faticosa. Io così sono al sicuro e forse ripropongo gli stessi schemi che ho imparato a casa». Il problema di Annalisa non era la sua famiglia, ma era collegato al fatto che lei spostava delle difficoltà interne sull'esterno. È più semplice incolpare, seppur indirettamente, qualcun altro che riconoscersi come unica vera causa delle proprie insoddisfazioni. Così come risulta spesso più comodo trincerarsi dietro finti ostacoli piuttosto che rischiare in prima persona di fallire. Annalisa, in modo nemmeno troppo esplicito, attribuiva molti dei suoi problemi alla famiglia d'origine. La realtà è un'altra. La famiglia c'entra fino a un certo punto nella vita che si decide di vivere. Al di là dell'educazione ricevuta si operano delle scelte individuali che rispecchiano il proprio modo di utilizzare il passato. Inoltre nessuna famiglia è perfetta. Se si avvertono degli ipotetici limiti nei propri parenti è perché si ha in mente un'immagine astratta della famiglia ideale. Anzi, se ci pensiamo bene, lo stesso concetto di perfezione è disumano, oltre che abbastanza noioso. Non si può vivere nell'idea della perfezione, così come non si può vivere liberi dai difetti, eppure si è guidati molto spesso da modelli che parlano di perfezione. Si è convinti che ci sia la donna o l'uomo perfetto, il lavoro perfetto, la vita perfetta. Quello che succede è che si rimane puntualmente delusi dal riscontro con la realtà. Una visione superficiale della psicanalisi è quella che attribuisce tutto il proprio modo di essere e di comportarsi al proprio passato, alla propria infanzia oppure ai condizionamenti subiti dalla propria famiglia. Sicuramente l'educazione, la famiglia o le ferite subite nelle relazioni sono fattori che influenzano il corso degli eventi, ma tutto questo dipende da come si utilizzano le esperienze. Qualunque sofferenza uno abbia potuto provare, qualunque difficoltà si possa incontrare, c'è sempre la possibilità di scegliere. Scegliere come utilizzare quell'esperienza, considerata frustrante o limitante, per farne una risorsa, per poterla adoperare nella propria vita. Ci sono moltissimi esempi di persone che potremmo in apparenza definire sfortunate per condizioni familiari o economiche, che hanno saputo trasformare quelle esperienze in apprendimento e vitalità. Così come ci sono altrettante persone in apparenza baciate dal successo e dalla fortuna che si sono ritrovate a condurre esistenze vuote e insoddisfacenti. Quando ci si iperadatta all'altro, si rinuncia ad essere liberi, si rinuncia ad apprendere da se stessi e dai rapporti che si creano per vivere sterili abitudini, finché all'improvviso ci si rende conto che le persone ci sono passate sotto il naso e che non abbiamo sperimentato nulla di noi stessi, che ci siamo tenuti ben lontani dal coinvolgimento, che abbiamo preferito accettare tutto quello che passava il convento. Annalisa stava scoprendo di riprodurre acriticamente quello che le era accaduto negli anni infantili, vivendo in automatico tutte le paure che si era trascinata dietro. La provocazione era il suo modo per difendersi e, contemporaneamente, per annullarsi. Attraverso il gruppo iniziò a prendersi la responsabilità della sua vita e a mantenere un'unità con se stessa. a capire che poteva fare a meno di portarsi tutta la vita dietro i suoi genitori litigiosi. Il suo senso di sicurezza nel corso del tempo crebbe. Poteva fare a meno dei siparietti e degli scherzi, perché sentiva di potersi riconoscere come persona adulta e con strumenti molto più validi per confrontarsi con la realtà. Imparò a riconoscere i suoi bisogni, ad avere rispetto per i suoi desideri e per la sua identità, potendo essere sincera con se stessa e con gli altri. Il senso di libertà che proviene dal sentire di avere diritto alla verità non ha prezzo, disse orgogliosa dopo un lungo percorso. Riuscì ad utilizzare con se stessa e con gli altri un'ironia molto più serena e completa che non aveva più la funzione di difesa. Ora la sua ironia esprimeva intelligenza e comprensione.